dire che il paper di DeepSeek 3.2 sia interessante è veramente essere ingenerosi, perché è più che interessante. In poche pagine affermano dei concetti e ci danno conto dei risultati che hanno ottenuto, che potranno essere utilizzati anche dalle aziende AI che invece non ci dicono nulla sui loro risultati per fare modelli migliori. Ovviamente è possibile che alcune delle tecniche che sono utilizzate da DeepSeek in questo paper siano già state, diciamo, scoperte, riscoperte o in qualche modo esistano delle varianti, delle idee simili diciamo, all'interno dell'architettura di Gemini o di Opus e così via. Non c'è dato saperlo, fatto sta che una cosa è possibile affermarla oggi con una grande sicurezza, senza rischi di essere smentiti. In questo momento storico, DeepSeek sta contribuendo in maniera sostanziale alla democratizzazione delle informazioni di ricerca e dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale, mentre le altre grandi società americane che si occupano di intelligenza artificiale non lo stanno facendo. Ma andiamo ora alla parte tecnica e succulenta di tutta questa storia qua. Come voi sapete, io non sono affatto un estimatore delle attention lineari. Uno dei problemi più grandi di efficienza che c'è nei large language model è il fatto che ad ogni blocco del transformer la attention è quadratica, quindi per ogni token che abbiamo noi dobbiamo fare dobbiamo attenzionarlo con tutti i token precedenti. Questa è un'operazione estremamente lenta, anche perché il meccanismo di attenzione è pesantissimo, ma è una operazione fondamentale. L'ho detto tante volte, non fissate la vostra attenzione sul primo blocco del transformer, dove le questioni sono ancora sintattiche, hanno a che fare davvero con i token, ma si capisce che in quel contesto lì, diciamo, non è che una parola pagina 50 sarà tantissimo in relazione a una parola pagina 150 di un libro, ma invece concentratevi su quello che accade nei blocchi successivi. Quando le cose si fanno più concettuali, è allora sì che i concetti a pagina 50 possono essere profondamente rilevanti con i concetti a pagina 150. Per cui si è sempre visto che quando si passa dall'attenzione quadratica pesantissima a forme più lineari o a forme più quantizzate dell'attenzione con grouping, eccetera, eccetera, è sempre un trade-off tra context window, la dimensione della context window e, ahimè, le performance del modello. Ho fatto un video tempo fa in cui dicevo che per queste ragioni qui e per altre similitudini concettuali con altre, proprio col modo anche in cui gli esseri umani imparano, eccetera, eccetera, non ho mai creduto che l'attenzione, le alternative, di attenzione lineare potessero produrre grandissimi risultati in tutti i casi. Ma quello che fa DeepSeek col 3.2 è qualcosa di veramente magico. Allora, loro praticamente, tanto per iniziare, sembra che non abbiano mai più fatto un pre-training da zero da ormai un anno. Esatto, perché DeepSeek 3 a questo punto è vecchio di un anno, immagino. Quindi il modello, quello diciamo classico, il base model, per capirci, che è stato rilasciato un anno fa, che è da 673 miliardi di parametri e così via, è rimasto tale e quale. O meglio, sono stati poi continuati, è stato continuato il training su quella base, ma a quanto pare, chissà perché, se hanno problemi GPU, perché DeepSeek dal punto di vista delle GPU sicuramente non ha la stessa capacità di diciamo, di altre aziende più grandi, o se è stata una scelta di dire quella è inutile che ci riconcentriamo sul pre-training, la base che abbiamo è sufficiente, piuttosto impieghiamo il tempo a fare altre sperimentazioni. Infatti questo paper qua nuovo e questo modello nuovo innovano profondamente anche sul reinforcement learning, ma ora ci arriviamo. Per ora parliamo dell'attention. Allora, loro praticamente partono da questa attention classica e ci vanno a mettere di sopra una attention che chiamano Lightning Indexer, che è sempre quadratica. Attenzione, questa è una cosa interessante. Dal punto di vista della complessità algoritmica, questa nuova attenzione che loro vanno a sovrapporre è sempre quadratica, ma ha una complessità, cioè dei constant times, i tempi costanti sono minuscoli rispetto a quelli dell'attenzione reale, perché ha un numero inferiori di testa e così via. Quindi immaginate questa versione giocattolo dell'attention che prima inizia a fare il training sull'attention reale di DeepSeek 3, sull'attention quindi densa, ok? Infatti questa tecnica nuova che loro utilizzano si chiama DSA, DeepSeek Sparse Attention, quindi chiamiamola sparsa e densa. L'attenzione densa, quindi serve da teacher, da insegnante per il Lightning Indexer per imparare quali sono i token che probabilmente avranno degli score di attenzione più alti, quindi quelli che veramente devono essere attenzionati al nostro token attuale. A questo punto, quando praticamente l'indexer, qual è l'output dell'indexer? È appunto degli indici di token con cui deve essere fatta l'attenzione quella vera. Quindi è una, scusatemi, si era attivata la sveglia, è un set di indici col quale bisogna fare l'attenzione quella densa. Quindi l'attenzione densa non viene fatta più con tutti i token precedenti, ma solo con il subset di token che il Lightning Indexer dice che vale la pena, diciamo, di prendere in considerazione. E questo Lightning Indexer all'inizio impara proprio dall'attenzione densa a capire quali sono i token più interessanti. Ora vedete, questa cosa qua ci sta, perché è vero che io devo controllare tutto con tutto, ma se io ho in mano un libro e sto leggendo un concetto difficile e voglio capirlo meglio, anche solo a una veloce scansione del libro, quali possono essere le parti che sono in relazione con quelle? Posso capirlo anche molto velocemente, quindi questa cosa qui, anche dal punto di vista così qualitativo, ci sta che funzioni bene. Poi, però, quando faccio l'attenzione, cioè quando davvero metto in relazione i concetti, mi ci devo concentrare, ma lì si usa l'attenzione densa su quei token che sono stati selezionati dall'indexer. Dopodiché, dopo questa prima fase di, diciamo, pre-training del Lightning Indexer, con i pesi del modello e dell'attenzione bloccati, a quel punto il modello si sblocca e viene continuato il training sulla base di questa nuova architettura. E niente, scoprono che sostanzialmente il modello non ha regressione, ma anche se il Lightning Indexer di per sé è quadrato, siccome i tempi di esecuzione sono, diciamo, possono essere in qualche modo semplificati come tempi costanti, l'attenzione diventa da O di n ad O di n per k, quindi sì, diventa più lenta rispetto a una attenzione assolutamente lineare, ma rimane comunque sostanzialmente lineare. Cioè, se voi guardate il grafico, invece di essere un'attenzione, diciamo, quadratica, vedete che grosso modo, per il fatto che i constant time sono così bassi, a fare l'attenzione su una milione di token o farla su 100, poco cambia, il che è semplicemente una svolta. Scusate, sono arrivato dai gatti, continuo al ritorno. Bene, i gatti hanno mangiato, quindi noi ci possiamo continuare. Possiamo continuare a concentrarci sul Lightning Indexer. Allora, dicevo, il trucco qual è? Comunque è un elemento quadratico dell'architettura, ma i tempi costanti sono talmente bassi che, quantomeno per la context window di 128K di DeepSeek, diventano trascurabili. In che modo sono così bassi? Allora, tanto per iniziare, appunto, questa attention è di per sé più piccola. Inoltre, utilizza FP8, quindi ancora di più massimizza, diciamo, l'utilizzo dell'hardware. Il trucco è questo, però vorrei che vi concentraste su una questione. Scusate che il motore sta facendo un po' troppo rumore. Mettiamo efficiency, così si spegne e va in elettrico e l'audio è migliore. Stavo dicendo, però vorrei che vi concentraste su una questione. Per quanto questo componente sia estremamente più leggero, cioè i tempi costanti sono molto più piccoli, rimane quadratico. Quindi per 128k la questione è quella che abbiamo detto. Per 1 milione di token nella context window diventerebbe già più sensibile, perché 1 milione al quadrato fa un numero assai più grande, con 12 zeri. Se avessi una context window di centinaia di milioni di elementi, probabilmente diventa di nuovo un problemone. Però la cosa interessante è che una quantità di utilizzi degli LLM hanno delle context window che possono essere soddisfatte da diversi milioni di token senza andare oltre. Significa, per esempio, quando faccio una domanda di fisica, metterci i, non lo so, 20-30 testi più significativi su quell'argomento, il che non è poco. Significa, se sto programmando, che questo meccanismo di attention può vedere una code base composta da diversi milioni di righe di codice allo stesso momento. Non lo so, 1 milione di righe di codice, non lo so quanti token saranno 1 milione di righe di codice, 10 milioni di token, 20 milioni di token, ma sono comunque delle dimensioni comunque gestibili. Però, ripeto, siccome DeepSeek continua a fare queste cose sull'architettura passata, ormai vecchia di un anno, con una context window che rispetto agli standard attuali di 1 milione di token è piccola, perché 128k sono tanti ma sono pochi, questi risultati devono essere presi per quello che sono, quindi risultati con context window medio piccole, direi, se guardiamo ai modelli state of art. Lo stesso è comunque assai significativo quello che hanno visto. L'altra cosa che hanno fatto, veramente molto interessante, è utilizzare un tempo di GPU per il reinforcement learning che è il 10% di quello che hanno utilizzato per il pre-training, e loro dicono che questa quantità comunque è assai più alta dello standard industriale. Quindi di solito il reinforcement learning, anche per il fatto che se non utilizzi delle tecniche di stabilizzazione poi diciamo hai una instabilità durante il training, viene utilizzato giusto un po'. Invece loro hanno fatto di questa fase una fase assai massiccia del training, e per farlo hanno utilizzato appunto una quantità di tecniche, sempre utilizzando GRPO come policy di ottimizzazione del reinforcement learning, di cui abbiamo parlato in passato e che non possiamo ripetere, diciamo, anche in questo video. Però hanno utilizzato una serie di tecniche di stabilizzazione per evitare appunto che certi segnali che creassero dell'instabilità durante il training, quindi molto reinforcement learning. Un'altra cosa che hanno fatto, che è veramente molto interessante, è poi fare un modello del 3.2 più estremo, senza particolari penalizzazioni sul thinking budget, quindi può pensare moltissimo davvero a lungo. E questo modello ha dei risultati, e poi hanno integrato anche delle tecniche di DeepSeek Math 2.0, quello che abbiamo detto sul reinforcement learning tra il creatore di prove e il verificatore, quindi per i task, diciamo, matematici, concettuali, complicati. E facendo questo modello qui, che può pensare davvero molto a lungo ed è molto lento, sono riusciti ad arrivare a risultati di livello altissimo, raggiunti solo da Google, credo, sui modelli SOTA. Quindi, diciamoci la verità, hanno raggiunto dei risultati veramente eccezionali, anche se dietro questi risultati c'è sempre lo spettro di un problema all'interno di DeepSeek. I grandissimi silenzi dopo aver fatto delle pubblicazioni importantissime, poi si sono sbloccati dopo tanto tempo, come se effettivamente avessero provato magari a fare un training utilizzando hardware non di Nvidia senza avere successo. Ora questi problemi qui, diciamo, di questa mancanza di nuovi pre-training, su cui, allora, siccome questi DeepSeek, chiaramente dentro sto team ci sono un paio di geni, non credo che non hanno qualcosa da dire anche sul pre-training, come se qualcosa non quadrasse del tutto. Vi voglio dire anche di più su questo tema qui. Io sono convinto che in questo momento, nella sfera della ricerca degli LLM, e mi ricongiungo da questo punto di vista al video che ho fatto sull'intervista recente di Ilya, che parlava del reinforcement learning e del fatto che si è passati dalla scalabilità, dallo scaling alla ricerca. In questo momento stanno mancando, secondo me, le persone giuste per far fare agli LLM il prossimo step. La ricerca di oggi sembra molto che sia questa somma di esseri umani che fanno tante cose incrementali e prima o poi, sommando tutto, si arriva a qualsiasi risultato, ma io credo che ci manchino dei geni in questo momento, non che non ci siano, ma che si devono poter esprimere al meglio. Credo che a DeepSeek ci siano un paio di questi individui. Un paio degli individui che sono in grado di far fare agli LLM il passo in avanti decisivo. Lo si capisce da varie questioni. Chissà se questi individui sono nel posto migliore. Da certi punti di vista sì, perché a volte proprio la limitazione che hai nell'hardware che hai a tua disposizione, nel fatto che non puoi fare magari un nuovo pre-training e devi inventarti nuove cose come queste che si sono inventati, ti può dare quello stimolo a non lasciarti andare alla scalabilità, ai concetti industriali delle aziende che sono troppo foraggiate con soldi e GPU. D'altra parte, però, spero tanto che DeepSeek dia i migliori mezzi a queste persone. Ci saranno anche da qualche altra parte alcuni di questi geni. Mi sono convinto, per esempio, che mancano questi geni a Mistral, perché ora è uscito Mistral Large, Mistral 3 Large, ed è un large language model della dimensione di DeepSeek e della dimensione comunque comparabili a Chimo K2 e compagnia bella, senza però averne le performance. È chiaro che in Francia, in questo momento, il team di Mistral o manca delle persone giuste o manca di una quantità di GPU almeno paragonabile a quelle che hanno quelli che fanno K2 e quelli che fanno DeepSeek. Però, insomma, questa cosa mi preoccupa, c'è un ritardo fondamentale nei large language model europei. La Cina è riuscita a compensare quel ritardo, nonostante non ci siano laboratori in Cina che hanno la stessa qualità delle GPU, lo stesso numero di GPU e gli stessi soldi, probabilmente per questo scopo, dei grandi laboratori americani, l'Europa invece no.